Oggi cercheremo di rendere più possibilmente leggera il nostro incontro, perché quando si parla di normativa di solito viene sempre una testa così pesante, tale che uno si addormenta, però magari diventerò più leggero io, e per gentilezza, se c'è qualcosa che vedo vi appesantisce, me lo dite, la mettiamo un tanto su, aspetto leggero. Oggi parleremo della nostra Costituzione. Inizio dicendo che la nostra Costituzione è la più bella al mondo, e con questa frase chiuderò il mio intervento, perché in effetti la nostra Costituzione, sia per il momento storico in cui è sorta, sia perché è stata redatta, lo vedremo più tardi, da eminenti studiosi, sia perché esprime quel senso di appartenenza alla nostra patria, uso questa parola oramai desueta, che ci fa crescere tutti quanti, perché la nostra patria è bella, è uno dei paesi più belli al mondo, forse il più bello al mondo, e pertanto non poteva esserci una Costituzione che non andasse in linea, che stonasse un po' questa bellezza del nostro paese. Allora, inizio subito con una frase che viene recuperata dalla stessa Costituzione. Lo Stato italiano, al suo fondamento, dal punto di vista delle leggi che lo regolano, nella Costituzione è entrato in vigore il 1° gennaio del 48, anno stupendo perché è l'anno in cui sono nato io. Perché è nata la Costituzione e perché questa data? La Costituzione è nata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'armistizio c'è stato l'8 settembre del 43, quindi un anno e mezzo prima. La resistenza, è emersa, era sottostante, il 25 di aprile del 45. La resistenza come tale, il 25 aprile del 45 viene posto fine al fascismo, e da la stessa data, 1° gennaio del 48, è stato accessato dai veri effetti giuridici lo Statuto Albertino. Prima della nostra Costituzione c'era lo Statuto Albertino, per farlo in maniera molto più breve. C'è un film che probabilmente abbiamo visto tutti, quello della Cortellesi, c'è ancora domani, no? Vi ricordate l'ultima scena? Quando tutta quella massa di persone, di donne, in modo particolare, andavano a votare. E questa data, bravissima, il 2 di giugno del 46, forse è una delle date più belle, almeno per quanto mi riguarda, della nostra vita. Io ancora non c'ero, non ho tardato tanto, però... perché finisce la monarchia e viene eletto, e sono stati eletti, i deputati che andranno a comporre la nostra Assemblea Costituente. Quindi, dalla data del 1° gennaio del 48, tutte le leggi emanate dal Parlamento debbono raccordarsi con la nostra Costituzione. Abbiamo questa cornice, come dicevo prima, e tutti quanti devono cadere, devono essere in linea con la nostra Costituzione. E pertanto tutta la normativa di tipo civile, i rapporti fra privati, di tipo penale, i reati che si possono commettere, di tipo economico e sociale, sono richiamati nella nostra Costituzione, che garantisce il rispetto della legge e quindi, come posso dire, la tutela dei nostri diritti, non solamente politici, ma anche quelli civili. C'è una certa confusione e spero di non farla nemmeno io, tra lo Stato, la Nazione e la Repubblica. Non sono più abituato a scrivere a mano, venne detto computer che risulta difficile adesso scrivere. Molte volte vengono dette in maniera indifferente queste tre cose, no? Mi rendo conto, non voglio essere una pippa, però la proprietà del linguaggio è fondamentale quando si parla. Secondo voi, qual è la differenza, non è un'interrogazione, sia chiaro, fra Stato, Nazione e Repubblica? Gli elementi fisici sono tre: territorio, le persone, perché non può essere uno Stato senza le persone, e la sovranità, cioè rispetto delle leggi. Questa è la definizione di Stato. Quando si parla, faccio un breve excursus, non per perdere tempo, di Palestina. E la Palestina, secondo voi, è uno Stato? Domanda bruciante. No. Perché manca l'elemento fondamentale, manca il territorio, l'elemento fisico. C'era, ma è stato preso da Israele. Dopo nascono le guerre, ma non è che hanno tutti torto da una parte e dall'altra. Bisogna giungere a un compromesso e tocca dare quel pezzo di terra che è di loro, che se no manca.
Parli della striscia di Gaza.
Ah, lì?
La striscia di Gaza.
Perfetto, anche quel pezzo lì. Non solo quello, ma anche quel pezzo. Anche quel pezzo lì, la striscia di Gaza. Quindi, l'elemento fondamentale, la nazione, è l'elemento, se vogliamo, fisico, noi tutti, la popolazione. E la Repubblica è la sintesi di questi due. Quindi, esiste un paese, uno Stato, una Repubblica, perché ci sono gli elementi fisico, territorio, dinamico, la popolazione e il rispetto della legge della sovranità. Senza uno di questi tre elementi non esiste uno Stato. Allora, il nostro paese è piccolo, non di fatto rispetto ai grandi giganti, se pensiamo alla Cina, alla Russia, agli Stati Uniti d'America. Però, pur essendo piccolo, adesso si è un po' attenuata questa cosa, c'è stata sempre una differenza notevole tra il nord e il sud, quindi grandi divisioni. Dopo, durante l'immigrazione, fine degli anni 40, ma poi, dunque sei nata a Milano, questa un po' dialettica fra le diverse provenienze si è un po', ultimamente si è un po' attenuata, non c'è più questa grande, la Lega ci ha fatto grandi, posso dire, battute su queste cose, no? C'è una differenza notevole, o c'era, adesso si sta anche questo attenuando, fra un'enorme ricchezza e un'enorme povertà, e il ruolo della Chiesa è stato estremamente rilevante. Non dico che è stato divisivo, lo dico in maniera positiva rispetto agli altri argomenti che dicevo prima. La Chiesa ha assunto un ruolo di collante, di unione, di pacificazione, almeno negli ultimi periodi. La Costituzione ha avuto il compito di unire queste nostre diversità, nord e sud, fra ricchi e poveri. E ecco, una piccola chiosa sotto questo aspetto che fa riferimento alla data di approvazione del 1948, quando è sorta la Costituzione. È attualità politica, però bisogna parlarne. Adesso non so se ancora sui pali della luce c'è sta scritto chi tocca i fili muore. C'è tuttora, c'è qualcosa. Una volta c'era scritto. E così questo paradosso per dire chi tocca la Costituzione muore. ci hanno battuto il muso una volta ad Alema, tanti anni fa, poi Renzi, non so se vi ricordate, e ora si sta provando l'attuale governo, perché intenderemo modificare, sì, la proposta ufficiale, la struttura portante della nostra Costituzione. E quindi quando si va a toccare la Costituzione c'è sempre una reazione, se vogliamo anche popolare, di intangibilità, come se, a me parlo della prima parte, come se gli italiani avessero a cuore questo pezzo di carta, è come se non si può toccare. Che è successo?
Gli italiani non ancora conoscono la Costituzione.
Appunto.
Gli italiani non la conoscono. Che cosa non si può toccare?
Ora leggo con questo pezzettino, se no dopo faccio casino. La parte prima della Costituzione, quella dei principi generali, i principi fondamentali, perdono, disegna un ponte fra generazioni, un collante fra passato e futuro, tant'è che Pietro Calamandrei, costituente fra i più illustri, scrisse: la Costituzione conserva intatto per chi resta fedele alla Resistenza il suo valore di messaggio. Dai suoi articoli parlano a noi le sue voci familiari, anguste, venerande, del nostro risorgimento. La Repubblica pacifica dell'articolo 11, che ripudia la guerra, lo vedremo dopo, scusate che parole stupende, ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli. No, una cosa bellissima. Cioè, noi altri, la Costituzione dice noi altri non possiamo fare la guerra perché è uno strumento di offesa rispetto agli altri, ci hanno ragione. È Giuseppe Mazzini che lo dice, non è che una cosa di ieri. Lo spirito democratico che all'articolo 52 deve presiedere alla ricostruzione dell'esercito è Giuseppe Garibaldi. Nell'articolo 8, che proclama tutte le confessioni religiose ugualmente libere davanti alla legge, par di conoscere la voce di Cavour. L'articolo 27, che abolisce la pena di morte, parla di Cesare Beccaria. Quindi, gli assi portanti, o fra gli assi portanti della Costituzione, non è stato il legislatore del 46-48, ma è il frutto, è come se andassero a pescare in un puzzle, in un mosaico, le parti, non dico le più nobili per non offendere gli altri, però le più belle che la nostra storia ha avuto. Nel leggere e approfondire la nostra Costituzione emerge la caratteristica fondamentale del nostro amato paese, la bellezza. La bellezza che ci unisce fra destra e sinistra, fra settentrionali e meridionali, tra uomini e donne. Cito un aneddoto storico. Nelle ultime convulsive giornate che precedettero il voto definitivo dell'approvazione della legge costituzionale, c'erano state critiche sulla qualità letteraria del testo. Allora Terracini, che ho avuto il piacere di conoscere, che veramente avete sentito parlare, e che non è morto tanti anni, che è morto 101 anni, che presiedeva l'Assemblea Costituente, incaricò Concetto Marchesi, che ha fatto Latino 2, e che Concetto Marchesi era, come posso dire, il breviario quasi, il maggiore, di rileggere gli articoli ad uno, affiancandogli due scrittori, il critico letterario Paolo Pancrazzi e il saggista Antonio Baldini. Il risultato è che la Costituzione italiana offre un esempio anche di stile letterario in termini di sobrietà, eleganza e di proprietà lessicale. Se leggiamo una legge, qualsiasi, me ne partorita quasi una al giorno, io ho fatto un posto lavoro, poi vi dirò anche il lavoro che faccio magari, era un rompicapo, bisogna chiamare gli esperti, i professori universitari, gli avvocati, perché è difficile magari passare dalla teoria alla pratica. perché molte volte è in contraddizione, eccetera. A proposito del lavoro, non so se è più su. Ero l'economo dell'ospedale di Perugia, quindi nulla c'entra con questa materia. Mi interessavo di gestione dei servizi, di bilanci, queste cose. Però, diciamo, un po' la passione politica da una parte e anche la passione per la cultura, se vogliamo, giuridica dall'altra, mi ha portato a approfondire un po' queste cose. Se dobbiamo parlare di diritto civile o diritto penale, non ne so assolutamente nulla. In secondo luogo, una vera chicca è quasi segreta, questa ci fa sorridere, è una bellezza, è la bellezza dei numeri. Già nel nostro bellissimo Rinascimento i numeri venivano impiegati per la musica, la poesia, l'architettura. I costituenti italiani li usarono come uno sfondo, come il fondo della tela dipinta dal pittore. Infatti domina il numero 3, come la Santissima Trinità e la perfezione divina. Gli articoli, Padre, Figlio e Spirito Santo, gli articoli della nostra Costituzione sono, non so, sono scelte o coincidenze, sono 139, 1, 3, 9, 9 multiplo di 3. Le disposizioni transitorie, quelle finali, sono 18, quindi un multiplo di 3. La media dei commi per articolo fa esattamente 3, vedete, sono sempre 3. Che principi fondamentali a loro volta corrono lungo 12 articoli, un altro multiplo di 3, che la disposizione più pregnante rispetto all'impronta politica e civile è l'articolo 3, dove si situa la garanzia dell'uguaglianza sia formale che sostanziale, e la seconda parte del documento costituzionale si disloca in 6 titoli e così via. Ma soprattutto potremmo osservare che il 3, sintesi del pari e del dispari, era considerato dai pitagorici il numero perfetto. Ora andiamo a illustrare adesso questa la premessa, forse un po' pallosa, però era obbligatorio farla. L'articolo 1 della Costituzione, tutti quanti sappiamo a memoria, la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Lo Statuto Albertino che ho citato all'inizio, che vigeva, come dicevo prima, fino all'introduzione della nostra Costituzione, menzionava lo Stato, ma non l'Italia, Si riferiva ai regnicoli e non ai cittadini. Dedicava il proprio incipit alla religione cattolica, apostolica e romana. Eppure l'Italia veniva invocata da Giacomo Leopardi nel 1818 all'Italia, da Vincenzo Monti in Bella Italia nel 1800, da Platone in Italia, da Vincenzo Cuoco, da Ippolito Nievo nel 1867. Già quindi era forte l'espressione dell'italianità, però la nostra Costituzione la esalta questa cosa. L'Italia che da secoli era divisa in tanti stati e statarelli, tanto che diversi cantori del nostro paese, da Dante nel Purgatorio, Aesel d'Italia, quanti la conosciamo, di Dolore Ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, ma non donna di province, ma bordello. Oppure lo stesso Petrarca nel Canzoniere, che recita così: Italia mia, nonché il parlare sia indarno, e le piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, piacemi almen che miei sospiri sia quali sper il tevere l'arno, il po dove doioso te creve osseggio. Parliamo di persone che sono vissute nel 1200, quindi c'era forte l'amore, la voglia, l'ardore di creare questo paese che era poi, dicendo che tutti quanti conoscevano, era smembrato, non esisteva più. La Costituzione italiana inizia nel nome del lavoro, in un popolo che ha esportato per secoli manodopera, braccia, cervelli, che hanno indebolito il nostro paese, in particolare sia agli inizi del Novecento che immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Penso che ognuno di noi, mi è successo, mio padre emigrò come tantissime altre persone. Immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu un'esplosione di emigrazione paurosa. L'operosità del popolo italiano, appunto per questo, viene resa immortale in un bellissimo quadro, Il Quarto Stato, immagino tutti quanti avete davanti a voi, opera di Giuseppe Pellizza da Volpella, il quadro dove la signora porta il figlio per mano e dietro c'è tutto, le bandiere, eccetera. Abbiamo parlato dell'articolo 1, parliamo dell'articolo 2. La Repubblica, non è che tutti gli articoli sono così, se no faremmo notte. Adesso parliamo solamente di articoli che per me sono i più belli. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e politica economica e sociale. Questo è l'articolo, diciamo, si può prestare a dell'ambiguità. Vale a dire, il riconoscimento dei diritti vale per l'uomo singolo. Giustamente diceva un autore, certo, Robinson Crusoe, che stava in un'isola da solo, era facile per lui, non si doveva confrontare con gli altri. Se vogliamo, il diritto che abbiamo deve essere sempre messo in confronto con gli altri, quindi nella coppia, nella famiglia, nella società. Una volta si diceva, morse tua vita mea, no? E quindi è naturale che questo diritto deve essere un diritto individuale, però deve essere questo mio diritto individuale posto in relazione anche con le altre persone. Altrimenti questa norma bellissima, questa già, che garantisce e riconosce i diritti individuali, in via di principio non sempre, ahimè, è stata attuata dallo Stato, soprattutto dal legislatore che emana provvedimenti legislativi a volte di difficile lettura per la loro complessità, a volte per la sua ambiguità, perché le leggi molte volte sono frutto di atteggiamenti e quindi sono incomprensibili, difficili attuazione e a volte sono anche, come posso dire, contraddittori fra di loro. Questo, se mi permettete un attimo, solamente un attimo, non è che voglio farla lunga, no? C'è una graduatoria delle leggi. Allora, quali sono secondo voi, no, secondo nell'interrogazione, la legge più importante, qual è? Le leggi più importanti, le leggi costituzionali, no? Queste sono così rare, non so quanto ne sono state fatte, ma penso si contano dal 48 in poi su una mano. Poi ci sono le leggi ordinarie, le ordinarie lo vedremo anche più tardi, sono quelle che il pane quotidiano. Hanno una peculiarità che nel nostro sistema perfetto devono essere approvate da ambedue i rami del Parlamento, ma non simultaneamente, devono essere approvate prima da un ramo, non è detto che sia la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica, ma in qualsiasi caso ci deve essere un unico testo. (Ride) Poi ci sono, le metto qui, non so se faccio bene o male, le leggi regionali. Vedete che le regioni, alcune materie, hanno la capacità giuridica di legiferare, ovviamente nell'ambito territoriale della propria competenza, su determinate materie. Però magari oggi non affrontiamo questa cosa, sarebbe lunghissimo. Nelle leggi ordinarie ci sono anche i decreti legge. I decreti legge sono quelli adottati in via di d'urgenza, che purtroppo è diventato così, che sono più leggi, decreti legge che non le leggi ordinarie, perché quasi tutto passa per urgenza. La caratteristica dei decreti legge è che entro un determinato periodo, mi pare 60 giorni, deve essere convertito in legge, se non rimane, perde efficacia in buona sostanza. I furboni del nostro Parlamento, che se non rispettano questo termine, ripropongono il decreto legge come era prima, in modo tale che molte volte. Poi ci sono i decreti, vedremo anche più tardi, io credo, il Presidente della Repubblica, il DPR, che di norma, sì, il Presidente della Repubblica ci mette la firma, però attuano i decreti, le leggi ordinarie, perché molte volte le leggi ordinarie sono così ampie, sono così generiche, che per dargli le gambe bisogna dargli qualcosa, uno strumento giuridico che renda efficace. Faccio un esempio, facciamo un condono edilizio, no? Una legge, però molte volte il condono edilizio è così generico, così fumoso, che per renderlo pratico, perché produce i suoi effetti, ha bisogno di decreti che sono. Poi ci sono, con un livello un tanto più basso, i decreti ministeriali, a un livello più basso del DPR, caratterizza la specificità della materia. Cioè, se parliamo di salute, ministro della salute, ma diciamo un valore un po' più basso nella gerarchia delle fonti rispetto a tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, opinione pubblica e di condizione personale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4, questo è l'articolo 3, articolo 3, si dice, per rendere tutti pari, come dicevo prima, a livello di Totò, lo Stato deve promuovere iniziative legislative, questo è quello che dice la Costituzione, per pareggiare tutti i cittadini, e ciò significa che le donne, i meridionali, i neri, i gay e quant'altro, per essere alla pari, bisogna raggiungere questo obiettivo, lavorare molto su questo fronte, sia a livello politico e pertanto normativo, sia a livello sociale, intendo riferirmi alle famiglie, alla religione e naturalmente alla politica. Molte volte si dà la responsabilità alla politica, però la politica non può fare tutto, ovviamente. L'azione, il flatus, il messaggio che la politica deve che emette, poi deve essere come posso dire, fatta propria da ciascuno di noi, dalle famiglie, dalla scuola, dal mondo del lavoro, dalla società in genere, perché sono poi loro, che siamo noi tutti, che dobbiamo mettere in pratica, no? È inutile che c'è il divieto di fumo, che dopo come bambino mi metto al bagno e vado a fumare. Siamo noi stessi poi ad essere parte responsabile di quello che il legislatore dice. Più delle volte è per il nostro bene. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Allora, questo è un articolo bellissimo, però capite bene che c'è un certo scetticismo, no? Prima di tutto, diritto al lavoro. Sì, abbiamo un diritto, però poi tu mi devi mettere in condizione di poter esercitare questo diritto. Questo è un diritto. Però poi, sempre all'interno dello stesso capoverso, dello stesso comma, dice ogni cittadino ha il dovere, diritto e dovere, di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al congresso materiale e spirituale della società. È un po' difficile. Cioè, significa che io ho il dovere poi, nel momento in cui mi assegnano la funzione, di tenere questo livello più alto possibile, di modo tale che ci sia una progressione sociale, quindi di tutti, per raggiungere questo obiettivo. Se mi danno un lavoro e dico che Madonna me ne frega da me di fare questo, quello se la... no, non importa nulla, penso solamente a me stesso, no, non si va avanti. Dobbiamo fare in modo che il paese progredisca in maniera complessiva. È un diritto, ma anche un dovere, diceva San Paolo, usa una frase in latino. Si quis non vult operari, non manducet. E ha fatto latino parecchie. Se non vuoi lavorare, non è diritto di mangiare.
Giusto, per fare
l'oggi. Anche. E di là andiamo su un altro aspetto. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, questo è l'articolo 5, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Questo è un altro pilastro. Allora, prima di tutto partiamo da un dato oggettivo, la Repubblica è una e indivisibile. Quindi che ne dica qualche governante del nord Italia non si può essere membrata, è quella, una è indivisibile. E promuove le autonomie locali, le autonomie locali sono i comuni, in fin dei conti, avendo più perso la provincia, buona parte delle proprie funzioni. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Penso che questa cosa... Chi ha vissuto a Roma oltre te? Allora, prima Roma, almeno fino almeno per quello che ricordo, gli anni 70 all'incirca.
No, al centro. No?
Ah, perfetto.
Poi hanno decentrato.
Bravissimo, voglio dire questo. Tu, ogni cosa bisognava andare a Roma, no? Adesso un po', non tanto, ma abbastanza. C'è stato un buon decentramento sia con la nascita delle regioni nel 1970 sia con la 142 che legge. Vedo i numeri, ma sono per me come fossero riferimenti importanti con le autonomie locali, i comuni, dando ai sindaci, ai consigli comunali, alle giunte comunali maggiore potere. Fra il dire e fare sono passati diversi anni, chi di voi ricorderà, la Costituzione del 48, le regioni sono sorte nel 61. Sì. Vi ricordate qualcosa di questa storia oppure no? Le province c'erano, c'erano e ci sono tuttora, perché nel senso che hanno però perso parecchia funzione le province.
Hanno perso parecchia
funzione. Era il presidente della provincia. Sì, era presidente, quindi le province avevano parecchio peso. Adesso, dopo la nascita delle regioni, ma ho detto una cosa inesatta, le regioni già c'erano a livello normativo, però non funzionavano, era una macchina senza benzina, in buona sostanza, c'era un riconoscimento. Poi nel 61 è stato riempito questo vaso di Pandora e le regioni hanno cominciato finalmente a funzionare. Questo dopo la taglia piccolina, se dai più peso allo Stato e più peso alle regioni, le province e i comuni, quindi conti no, ma le province hanno perso tanto potere sotto, usando questo. Ora io lo dico da un punto di vista politico, dal mio modestissimo punto di vista, i diversi tentativi di riforma, anche questi mi hanno messo in atto adesso da Salvini, ma è il mio modestissimo punto di vista, non fa bene al nostro paese, nel senso che è un elemento di lacerazione che aggrava un po' la situazione del nostro Mezzogiorno d'Italia, che già è pesantemente dietro al nord. Non so come andrà a finire, però dal mio modesto punto di vista è che è un passo che io non farei. Allora, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Anche questo è un... Noi umbri non è che lo sentiamo tanto, questo tipo di problema, ma in Italia ci sono tante minoranze linguistiche, no? Che ci accompagnano dalla Val d'Aosta alla stessa Sicilia. Nel nostro paese esistono e numerose sono le minoranze linguistiche, intendo riferirmi soprattutto all'Alto Adige. No, è che sì, forse non dico bistattare, ma un po' segno di... Ci sono queste minoranze, albanesi. Ma no, gli albanesi vengono in Italia. Sì, in giù, sì. Catalane, le germaniche, le greche, le slovene, le croate. E poi ci sono tante lingue diverse. Francese, franco-provenzale, il friulano, il ladino, non latino, ladino, l'occitano e la lingua sarda. Queste vanno rispettate, hanno una tutela costituzionale. Il nostro legislatore a livello della Costituzione ha detto buoni, calmi, non mettiamo in discussione queste cose. Questo perché? Perché essendo l'Italia lunga e stretta, è anche stato oggetto di, durante i secoli passati, di invasioni, e poi queste invasioni sono stati l'humus per le generazioni successive, no? Che era lì, e poi i figli dei figli, eccetera. Queste vanno rispettate. Ma questo rispetto forte, perché è una tutela costituzionale, quindi occorre una legge costituzionale per modificarla. La legge costituzionale per modificarla occorre una certa maggioranza politica e così via. Molto curiosa, anche questa è una chicca, è la possibilità di verbalizzare dei consigli comunali nella doppia lingua, in vari consessi comunali, come ad esempio a Tarvisio, noi parliamo i comunelli come Costacciaro, a Santa Teresa di Gallura, a Courmayeur, eccetera. Quindi le sedute dei consigli comunali, che diciamo il potere più elevato di ciascun comune, le sedute vengono redatte nel consiglio, verbalizzate in doppia lingua. L'articolo 7, se gliela fate ancora sopportare un po', anche mezz'oretta. Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. i loro rapporti, sono regolati dai patti antelatensi. Le modificazioni dei patti accettati dalle due parti non richiedono precedentemente revisione costituzionale. Come l'ostia consacrata, il mio commento, è il corpo di Cristo, così l'articolo 7 è la carne della Costituzione. Questa non è la mia frase, è stato un genio. Fu con quella norma, questa norma, infatti, che i cattolici di De Gasperi, Democrazia Cristiana, e i comunisti di Togliatti, timbrarono il patto costituente. Fu quella la prima pietra da cui sorse l'edificio. Questa norma, l'articolo 7, è una norma fondamentale. Nessun altro paese al mondo ha una norma di questo genere per le religioni di quel popolo.
I vengono dopo?
No, prima, sono del 29, se ben ricordo. Sì. Chi ha una certa età come me ricorderà che l'11 di febbraio era festa. Non si andava a scuola. Immaginiamo che livello elevato avevano i patti lateranensi. Per noi non vuole dire niente, però per chi governa...
Sì. La divisione è netta, però
qui c'è un'altra amenità politica. Non conoscevo. Il massimo punto di unione, ma nel frattempo il massimo di divisione, il voto cadde nella notte del 25 marzo del 1947, consumando uno strappo fra socialisti e comunisti. E, badate, badate, Nenni era contrario, socialisti che sembravano più vicini al mondo cattolico invece era opposto, in nome della religione laica. Togliatti invece era a favore, in nome della ragione di Stato. Il filosofo Benedetto Croce l'apostrofò come un errore tragico, logico e uno scandalo politico. Un errore logico e uno scandalo politico.
Cosa sarebbe lo scandalo
politico? Lo scandalo politico significa che la sinistra, in modo particolare il Partito Socialista, che era più vicino al mondo cattolico, votò contro. Il Partito Comunista, che si mangiava i bambini e che era stato sempre... invece si astenne. No,
se adesso non ti chiedi al che cos'è,
allora questa è carne viva, vedendo quello che sta succedendo nel mondo orientale, non tanto lontano da noi, con tale compromesso tra cattolici, Democrazia Cristiana dell'ora, Partito Comunista Socialista, a favore solo e esclusivamente del Vaticano, l'Italia raggiunse la pace religiosa, allontanando per sempre uno scontro politico-religioso che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale potrebbe essere stato devastante. Chiaro? Cioè le guerre attualmente al mondo, guarda caso, nasce su base religiosa, o quantomeno potrebbe essere la scusa, però sì, ufficialmente sì, nel mondo ci sono i cristiani e dall'altra parte ci stanno i non cristiani, i musulmani. Un altro articolo, e gli articoli hanno tanti, ma non è che ne facciamo tanti, ovviamente, no, sennò. Tutte le confessioni, di nuovo parla la Costituzione, articolo 8, del mondo della religione. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, tutte. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. La Repubblica, l'articolo 9. Promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio artistico della nazione. Questa è un'altra presa mia. Nessuna costituzione al mondo il paesaggio, quello che ci circonda, ha una tutela costituzionale. Solamente l'Italia, ecco qua, anticipato qui, ha nella Costituzione inserita tale frase. Gli altri paesi al mondo non l'hanno inserita e ci sarà un perché. Il testimone della staffetta che abbiamo ricevuto da parte di chi ci ha preceduto lo dobbiamo gelosamente custodire e tutelare per trasmetterlo alle generazioni future. L'Italia, eretta Stato, tutela la bellezza, la preserva, la culla, la ricrea. L'ordinamento, l'articolo 10, giuridico italiano si conforma alle norme, quando leggo una parte è la legge e una parte è il mio commento, spero che si divida. Allora, prima era la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, eccetera, eccetera, era una riga e mezza, dopo era, il commento è ovviamente mio, quindi la legge non si può discutere, il mio commento, guarda, se ti nasce mensa, fermati. L'ordinamento giuridico, questa è legge, italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata, quindi la riconosce lo straniero, è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese, questo parliamo del 48, nel quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per motivi politici. Mi pare che c'è, sì, per reati politici. Sì, ma chi non lo disattende, c'è anche una tutela legale, ho visto gli ultimi provvedimenti. Sì, se però questa è la legge delle leggi, non è una leggetta della regione Umbria o Basilicata, è la legge delle leggi. Sì, vediamo, la previsione normativa è di grande attualità del diritto d'asilo, soprattutto nel nostro paese, che per ragioni geografiche è il più prossimo, alle coste settentrionali dell'Africa. È debole la formulazione dell'asilo politico in quanto prevalentemente tale è il motivo di emigrazione, ci troveremo invasi da popoli che scappano dall'oppressione politica. Cioè, la Costituzione ha aperto una porta enorme. Questo bisogna indubbiamente pensarci, perché non può essere ricettacolo, anche perché siamo.
Un conto nel 48, quando probabilmente sì.
Adesso, giustissimo. O quantomeno gli altri paesi. Nelle stesse nostre situazioni, la Grecia, la Spagna, la Francia stessa, eccetera, dovrebbero avere la stessa formulazione, perché se magari le altre costituzioni dicono no, metto le porte, è ovvio che tutti quanti. Allora, anche questa è una cosa stupenda: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questa è la Costituzione. Il mio commento. L'Italia come paese ripudia un termine forte che indica un qualcosa che viene respinto indietro, quindi è più forte di condanna e di rinuncia. Cioè, ripudia è il massimo, nel senso che oltre a quello non si sa. L'unica forma ammessa è quella di reazione di fronte all'aggressione. Allora, mi ricordo quando ci fu il governo D'Alema, chi se lo ricorda di noi, nessuno è meglio, quando c'era la guerra in Bosnia. Parliamo, io ero sposato, quindi anni 90 all'incirca, dico questo perché mi ricordo che ero in camper, che viaggiavamo e venne fuori. E allora qualcuno sollevò il problema, che lui mandò ieri, italiani, sollevò questo tipo di problema. Dice, come mai il presidente comunista, il presidente del Consiglio, che era D'Alema, viola così palesemente la Costituzione mandando ieri militari in Bosnia. Ci fu una grandissima tensione politica, un buon livello di dibattito. Molte volte la Costituzione in effetti è stata fatta diciamo un animo troppo buono e non realistico, perché del 48 c'era la spinta ancora della fine della Seconda Guerra Mondiale e adesso il mondo è notevolmente cambiato. Nessuno poteva pensare a questi fenomeni di immigrazione che arrivano dai paesi, non solamente, noi parliamo di Nord Africa, ma buona parte dell'invasione, chiamiamole così, arriva dall'est, dalla Turchia, dall'Uzbekistan, dall'Afghanistan e così via. Adesso ce li facciamo gli occhi. La bandiera della Repubblica è il tricolore. Quali sono i colori? Vicino al paletto, per lo meno, devo dire. Bravissime. Verde, bianco e rosso. Dopo ognuno di noi nella sua interpretazione. Bianco, verde è la bellezza del nostro paesaggio. Bianco è il sole, rosso è il sangue. È di un aneddoto storico, che fu questo, anche questo l'ho imparato questi giorni. Il primo letterato a proporre che si renda universale lo stendardo bandiera cispadana, però quello che mi ha balzato un po' gli occhi è che questo messaggio, diciamo, era del 1797, quindi molti, molti anni prima, un secolo e mezzo prima rispetto alla nostra Costituzione. Però dopo, non so. Ora abbiamo finito la prima parte della Costituzione. Come avete visto, non è che sono tanti gli articoli. Andiamo, come si dice, a volo d'uccello, in maniera veloce, se no ci stanchiamo troppo, a vedere quali sono gli organi più importanti del nostro Paese. Allora, in primo luogo, è la Camera dei Deputati, è un organo elettivo formato da 630, adesso 400, sono ridotti, sempre troppi, va bene. È un'elezione diretta, pertanto ognuno di noi si sceglie. Se vuole scegliere, se non ci va a votare, non succede niente. Una volta c'era l'annotazione su... C'era, adesso non c'è più. No, adesso finalmente non c'è più. Perché era una forma di ricatto. No? Ora chi non ci va a votare, anche quella è una forma di voto. Allora, l'abbiamo visto all'inizio, no? La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno una sola funzione, quella di promuovere le leggi, di approvarle, basta quello. Insomma. Essendo così, questo bicameralismo perfetto, il testo di legge deve essere approvato in maniera identica fra i due rami del Parlamento. Allora, il Senato è composto dalla metà dei deputati, 200, e ci sono, oltre agli eletti, ci sono anche di nomina del Presidente della Repubblica, no? Attualmente sono 3-4, c'è Segre, Cattaneo, Mario Monti, non ho capito mai perché, e Rubbia, quello fisico nucleare, quello un po' in capo. Allora, il testo di legge deve essere approvato, come abbiamo detto, da ambedue, nello stesso...
Il Presidente della Repubblica non diventano senatori a vita?
Sì, prima non l'ho detto? Giustissimo, dico. Anche se sì. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica approvano questa benedetta legge, e il Presidente Senato e Camera approvano la legge e il Presidente la promulga. La promulga significa la deve firmare. Perché la deve firmare? Perché deve verificare il Presidente che è conforme la Costituzione. Naturalmente non è che posso dire no, sta bene che si parla male dei neri oppure di altre cose, no, deve verificare solamente la fine del Presidente della Repubblica e deve essere aderente sia alla lettera che come mens act voluntas della Costituzione. Tutte le norme, le leggi possono essere abrogate tramite un referendum. Se ai cittadini non va bene con una determinata norma, hanno questo canale, questa possibilità. Allora, vediamo proprio molto rapidamente alle cose che il nostro buon Mattarella dovrebbe fare. Allora, e vedete che questo presidente non è che pare uno che sta lì buono buono senza fare niente, no, invece adesso vediamo che c'ha un mare dei cavoli, mare di impicci, tante funzioni. Quindi la nostra è vero che non è una repubblica presidenziale, come c'è magari in Francia, no? In altri paesi, negli Stati Uniti. Però il suo peso, il buon Mattarella, ce l'ha. E vediamo quali sono, qual è. Allora, prima di tutto, indice le elezioni. Quindi, non è basta di sciogliere il Parlamento e facciamo le elezioni, no, l'indice Mattarella. Promulga le leggi. Anche questa non è una banalità. Cioè, lui deve verificare che la legge, quando molte volte in termini impropri il telegiornale dice firma la legge, quella firma è la promulgazione di una legge. E questa firma non è una scemenza. La firma significa che la legge è conforme alla nostra Costituzione e quindi deve tutelare gli interessi di tutti. Un'altra cosa di cui già si comincia a parlare è l'indizione, quindi indice, il referendum. Ora,
però non per decisione individuale, attraverso indice il referendum bisogna portare le firme.
Perfetto, mi ha anticipato. Ecco, ora si parla, avete sentito, penso, in questi mesi, questo enorme progetto in capo soprattutto a Salvini e alla Lega di presidenzialismo, di revisione, dando maggior peso alla Camera rispetto al Senato, ma soprattutto dando maggiore ruolo al Presidente del Consiglio dei Ministri, no? E questo fatto non è che arriva la Meloni e dice domani facciamo il referendum, no, l'indizione viene fatta al Presidente della Repubblica, però anche in questo caso è verificare che il referendum annunciato abbia i presupposti di legge, giuridici, soprattutto di rispetto della nostra Costituzione. Nomina, vabbè, questa è una scemenza, i funzionari più elevati, di grado più elevato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, anche questo lo vediamo quasi tutte le sere per televisione, e questo ha un peso enorme, che molte volte sfugge a il comando delle forze armate. E questo fa riflettere, insomma, no? Questa persona che pensa che non fa niente dalla mattina alla sera invece ha una responsabilità enorme, perché avere le forze armate sono, solo a parlarne a volte vengono i brividi, perché non è più, almeno fatto il militare, siamo tre maschietti qua dentro, non so se sono l'unico, penso di sì, anche tu sei un rimboscato. tu, anche tu eri imboscato.
E forse il mare, come ci
Le forze marine, tutte, esercito e marina, aeronautica, sono tre, no? Le armi. Sì, 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 no, no, tutto. No, pardon, i carabinieri sì, che fa parte, la polizia no. No. E quindi... Mi sono scordato. Ah, io che ho fatto il militare...
Anche i miei fratelli, no? Hanno più o meno l'età tua, hanno fatto il militare.
Sì,
loro, no. Che era obbligatorio prima. Sì,
sì. Ma Luigi l'ha fatto, non l'ha
Luigi,
fatto.
Sì, sì. Come no? Ha fatto un ufficiale a Pescara.
Ma che, Luigi?
A Pesaro, sì.
Ma tu ti confondi.
Io me lo so sognato, Mario stava bene.
Referendum popolare, quindi. Accredita. Ah, aspetta, al comando. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Anche visto, è un peso.
Non è una mansione che confligge con i suoi incarichi, cioè
quale?
Doppia mansione.
No,
perché
presiede
perché?
Perché la giustizia, noi abbiamo detto abbiamo tre poteri, no? E giudiziario. Se non metti una persona potente che ha una sua, come posso dire, visibilità, è una tutela a favore nostro, perché il Presidente della Repubblica
dovrebbero dare il capo superiore della magistratura
può concedere la grazia, ma il nostro Presidente della Repubblica c'è il braccino corto sotto questo aspetto, non è così, e può commutare le pene.
Io Mattarella lo vedo molto, che ne so, alla Cina, però non è tanto
no, dà l'impressione è questa, l'impressione è questa, però. Ma io ho letto queste cose, e poi c'è l'ultima, conferisce l'onorificenza della Repubblica, che dice poco, perché molte volte, ho voluto accentuare, poi vediamo e chiudiamo poi, il Presidente della Repubblica inoltre può sciogliere le Camere, dopo aver sentito il Presidente e anche, o anche una di esse, questo è quasi normalità, oramai il Parlamento finisca prima del tempo, negli ultimi decenni è successo diverse volte. La legge un po' infurbita sotto questo aspetto, nel senso per non lasciare un vuoto istituzionale cosiddetto, non possa essere sciolte le Camere entro i 6 mesi di fine mandato del Presidente. Cioè 6 mesi prima va bene, 6 mesi durante il semestre cosiddetto bianco, no, per non creare un... Questo è un... Se questo laurea uno scandalo, come dici tu, questo dopo è ancora potrebbe far venire la, come posso dire, i brividi, no? Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ad eccezione agli atti per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Chiaro? Rileggo, non è responsabile il Presidente della Repubblica degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, al di là del fatto penale, perché poi scatta il codice penale, ad eccezione per
mandiamo un aereo in Arabia.
In tal caso, qualora ci sia alto tradimento o attentato alla Costituzione, è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. Allora, vedete che poi sto Presidente della Repubblica, molte volte uno lo prende, ha un'altra funzione molto importante, e con questa chiudo, almeno la mia parte, se dopo vuoi fare una chiacchierata, facciamola pure. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di quest'ultimo nomina i ministri. Beh, lo vediamo oramai in maniera normale.
I nomi del Presidente della Repubblica
il suo consiglio del
No.
Mi nomina
e nomina, sì, certo.
Però, però
su proposta del presidente del consiglio.
Se arriva e mi dice voglio fare il ricco.
No, però se non si sa bene, quindi lui può dire no, questi ci sono loro.
Abbiamo finito quasi un quarto d'ora, 20 minuti prima del, però non so, o la finiamo così oppure vogliamo parlare sempre di questo argomento. Ditemi voi, sono a disposizione.
Allora, D'Alema che voleva cambiare la Costituzione?
No, D'Alema, allora,
Renzi,
due, sì, perfetto.
Quale articolo voleva adeguarlo?
È la stessa cosa che vuole fare l'attuale governo. Per dare un maggior peso al Presidente del Consiglio dei Ministri, a discapito ovviamente sia del Presidente della Repubblica, ma soprattutto del Parlamento o del Consiglio dei Ministri stesso, capito? Quindi avere un ruolo e delle funzioni, in modo... io sono un garantista, mi sa meglio così.
Funzione
intoccata. È stata, l'abbiamo detto prima, oggetto di revisione. Ho cercato di dirlo all'inizio. Allora, la Costituzione è un ombrello che ci copre dalla testa ai piedi. Poi ci sono le leggi ordinarie che devono permettere di raggiungere questi obiettivi che la Costituzione dice e di renderla poi pratica. Perché, sì, se no sono tutte enunciazioni di principio, no? Quello è il quadro, è la cornice, pardon. E poi il quadro. Troppo presto?